Una presenza testimoniante, a cura di Don Massimo Angelelli, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI.
Benvenuti ad una nuova puntata di Una presenza testimoniante, programma di approfondimento sui temi di pastorale della salute. Io sono Giuseppe e vi porto i saluti da parte di Don Massimo e Gianni e dell'intera redazione che oggi per vari impegni non sono qui presenti con me in studio. Colgo l'occasione anche per ringraziare e salutare Vanni per la realizzazione tecnica di questa puntata. E un saluto particolare a tutti voi che siete in ascolto, in modo particolare gli ammalati e coloro che operano in ambito sanitario e sociosanitario. In questa puntata, come sempre, daremo uno sguardo agli eventi passati della vita dell'Ufficio Nazionale di Pastorale della Salute, in modo particolare dell'incontro online con i cappellani ospedalieri e direttori diocesani in Pastorale della Salute svolto il 14 giugno. Parleremo della riunione sul diaconato permanente che si è svolta qualche settimana fa a Roma presso la CEI e poi ascolteremo alla fine del primo blocco Gianni Cervellera, al quale ci farà una piccola sintesi delle varie iniziative e corsi svolti in questo anno pastorale 2022-2023. Il secondo blocco della puntata parleremo delle sessioni tematiche del 24esimo Convegno Nazionale di Pastorale della Salute che quest'anno, ricordo a tutti, abbiamo svolto dall'11 al 18 maggio a Bari. Ascolteremo una riflessione sulla Terra Santa, in modo particolare sui passi di Charles de Foucault a Gerusalemme. E infine vi aggiorneremo sui prossimi appuntamenti dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute. Come vedete, tanti sono gli spunti in questa puntata. E ora vogliamo partire con il primo blocco, subito dopo lo stacco musicale. Come annunciato all'inizio, vogliamo partire insieme dicendo che il 14 giugno si è svolto online l'incontro dei direttori diocesani, incaricati regionali, cappellani ospedalieri d'Italia con il direttore Don Massimo Angelelli. Questa modalità di incontro online con i cappellani diocesani, pastorale della salute e assistenti nasce durante la pandemia. Perché all'inizio della pandemia i cappellani, ma anche altre realtà, erano molto titubanti sull'ingresso degli ospedali perché le varie strutture ospedaliere avevano anche vietato a dei cappellani di entrare, quindi l'ufficio è intervenuto per dare delle linee guida per poter continuare il loro servizio. Quindi questi incontri sono stati molto preziosi per i cappellani per come affrontare la situazione degli ingressi in ospedale durante la pandemia, perché sappiamo bene che tanti ammalati non li abbiamo potuti vedere, tante persone che erano ricoverate negli ospedali, i propri figli non sono potuti entrare più dal giorno della pandemia, quindi il sostegno spirituale è stato prezioso per quelle persone. E quindi Don Massimo ha dato delle linee guida. Si è visto poi che questi incontri sono stati molto utili e si è passato dall'incontro settimanale all'incontro mensile. In questi incontri mensili si è sempre parlato di come stesse andando l'andamento della pandemia, ma anche serviva per far conoscere ai direttori e ai cappellani la vita dell'ufficio, cioè spiegando le varie iniziative, i vari corsi che si svolgevano nei mesi successivi all'incontro. Questi incontri veramente sono stati preziosi, perché sono stati una modalità di racconto anche dei cappellani e direttori sul lavoro che stanno svolgendo nelle loro cappellanie ospedaliere, nei propri uffici diocesani. Gli incontri sono iniziati all'inizio della pandemia e sono terminati, come ho detto all'inizio, il 14 giugno. Adesso si riprenderà da settembre 2023. Quindi ci auguriamo che sempre questi incontri possano essere motivo di confronto e anche di crescita, perché il raccontare le proprie esperienze all'interno dei propri ospedali è sempre bello. Quindi buon lavoro a chi opera in ambito sanitario e sociosanitario. Continuiamo ancora alla conoscenza degli eventi della vita dell'ufficio. Come ben sapete, l'Ufficio Nazionale di Pastorale della Salute ha dei tavoli di lavoro o dei gruppi di lavoro. Periodicamente questi tavoli di lavoro si riuniscono per cercare di creare possibilità di confronto e di progettazione. I tavoli sono tanti che l'ufficio sta lavorando, c'è il tavolo sull'autismo, c'è il tavolo sulla salute mentale, c'è il tavolo della sanità cattolica, ma c'è anche il tavolo sul diaconato permanente pastorale della salute che il 19 giugno si è incontrato a Roma presso la Conferenza Episcopale Italiana. Questo tavolo è formato da i rappresentanti di diaconi permanenti pastorale della salute della nostra Italia. L'incontro è iniziato con un raccontarsi delle loro esperienze che stanno vivendo all'interno degli ospedali e anche all'interno delle loro realtà diocesane dove vivono quotidianamente il loro servizio, ma poi hanno cercato, partendo dalla loro esperienza, di poter progettare un programma che li potesse accompagnare nei prossimi 5 anni. Oggi volevo solamente annunciare che si è svolto questo importante incontro, ma nelle puntate di settembre-ottobre dedicheremo un ampio spazio a questo tavolo, facendo partecipare un membro del tavolo sul diaconato permanente e pastorale della salute per raccontarci nel dettaglio che cosa svolgono questo importante tavolo. Quindi buon lavoro anche a loro, come vi ho augurato, ai cappellani ospedalieri. Ma continuiamo con la conoscenza degli eventi della vita dell'ufficio, ma questo non è un evento, ma è una piccola sintesi che vogliamo fare insieme. Sappiamo benissimo che i mesi di giugno e luglio sono sempre i mesi alla quale si fa una verifica e una sintesi dell'anno pastorale che sta per concludersi. Pochi giorni fa ho chiesto a Gianni Cervellera, responsabile della formazione dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI, essendo che oggi non poteva essere presente per motivi di lavoro, gli ho chiesto di raccontarci cosa ha fatto l'ufficio in questo anno in campo di corsi online e di giornate di studio e di approfondimento. Lascio subito la parola a Gianni e poi ci rivediamo in studio.
Grazie Giuseppe. Sì, l'impegno formativo dell'Ufficio Nazionale è stato, come per gli altri anni, molto intenso. Abbiamo proseguito con la formazione online, la formazione continua in maniera particolare, ma non sono mancati tanti incontri in presenza, perché ormai abbiamo ripreso, non solo noi, tutta la formazione in presenza. Ricordo in particolare, tra gli interventi di formazione continua, ne abbiamo dedicato uno che ha riscosso molto interesse, come abbiamo capito già da qualche anno, rivolto ai ministri straordinari della comunione, dove abbiamo continuato a riflettere proprio su questo binomio tra liturgia e salute. Poi un altro interessante percorso è stato dedicato all'accompagnamento spirituale delle persone con stato di coscienza alterato, e qui abbiamo dedicato, oltre ad un'introduzione generale, anche un tratto specifico per le persone con Alzheimer e per il disagio psichico. Abbiamo ancora dedicato un percorso all'elaborazione del lutto e ancora un altro percorso ai diaconi. Anche qui per i diaconi c'è stato anche un intervento in presenza. E tra l'altro vorrei ricordare, tra gli interventi formativi in presenza, una cosa che va un po' a metà strada tra il confronto e la formazione, ma possiamo parlare di formazione continua, perché per la prima volta si sono incontrati per ben 2 volte in questo anno pastorale i direttori diocesani, dedicando proprio 2 giornate per volta al confronto. Sono state 2 giornate di ascolto. E poi è chiaro che nella formazione e a cavallo tra formazione e eventi non possiamo dimenticare il convegno nazionale che si è tenuto a Bari, ma di questo ne abbiamo parlato ampiamente e continueremo ancora a parlarne. Ecco, questo credo che sia in sintesi, per sommi capi, un po' i temi principali che ci hanno interessato quest'anno. Sarebbe impossibile elencare anche tutti gli interventi fatti dal direttore dell'ufficio, Don Massimo Angelelli, in diverse occasioni. praticamente 2 o 3 volte a settimana è presente nelle diocesi o in convegni dove può portare la parola della pastorale della salute, come anche su incarico del direttore altri collaboratori dell'ufficio sono intervenuti in diverse occasioni. Ecco, credo che questo sia in sintesi il programma, ma tutto quello che abbiamo fatto in questo anno si trova sul sito dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute, con anche la possibilità di riascoltare o rivedere i filmati dedicati alla formazione.
Grazie ancora Gianni per questo tuo intervento all'interno della nostra trasmissione Una Presenza Testimoniante. Come già annunciato Gianni, tutto il materiale dei corsi online sono tutti fruibili sia sul canale YouTube CEI Pastorale della Salute, ma anche visitando il sito ufficiale di Pastorale della Salute, che è www.salute.chiesacattolica.it, andando nell'area formazione. Ci saranno, come vedrete, dei riquadri, potete andare nei vari corsi svolti in questo anno sulla formazione continua. Lì troverete dal primo webinar all'ultimo che è stato svolto in questo anno pastorale, quindi da lì potete attingere un grande lavoro che si sta cercando di fare. E con questo abbiamo terminato il primo blocco della nostra trasmissione e adesso ci metteremo in ascolto, dopo la piccolissima pausa musicale, nel secondo blocco, al quale cercheremo di poter dialogare insieme sulle sessioni tematiche del 24° Convegno Nazionale. Ed eccoci ancora ai nostri microfoni di Una Presenza Testimoniante. Come già annunciato alla fine del primo blocco, ora ci metteremo in ascolto delle sessioni tematiche del 24° Convegno Nazionale di Pastorale della Salute che abbiamo svolto dall'11 al 18 maggio 2023 a Bari, dal titolo Udito il suonamento in ascolto dei sofferenti. Per chi non fosse stato presente sia le sessioni tematiche che le sessioni plenarie in presenza, è possibile riascoltare tutte le sessioni visitando il sito www.convegnosalute.it. Lì troverete tutte le sessioni sia tematiche che plenarie online, quindi le potete riascoltare in qualsiasi momento della vostra giornata, quindi vi invitiamo a prendere visione. Partiamo subito con la prima sessione tematica che ha avuto come titolo Sentinelle della Cura, professionisti sanitari in ascolto tra urgenze e scelte etiche. Già dal titolo possiamo capire che stiamo parlando di tutti i curanti che ogni giorno si prendono cura dei malati e dei sofferenti. Questa sessione è stata svolta presso l'Università Aldo Moro di Bari, alla presenza dei tanti giovani che stanno studiando infermeristica e medicina. L'attenzione che è stata posta in questa sessione è stato sui codici deontologici delle varie professioni sanitarie presenti nel mondo della sanità. Sappiamo bene cos'è un codice deontologico, è un codice di comportamento al cui professionista deve attenersi per l'esercizio della sua professione. C'è stato un importante intervento dal dottor Filippo Maria Boscia, presidente nazionale dei medici cattolici, che ha fatto una piccola sinossi, diciamo, tra il giuramento di Ippocrate e il nuovo codice deontologico che è stato approvato nel 2016. Io non riesco a fare un piccolo riassunto di questo importante intervento perché ha usato dei termini tecnici a quale io non ho le competenze per farlo, ma vi invito a prendere visione, come ho detto prima, visitando il sito sulla prima sessione e avrete tutti i maggiori dettagli su queste differenze tra il codice deontologico e il codice di Ippocrate. Ma vogliamo spostare la nostra attenzione su come compiere la scelta di diventare medico o infermiere, perché c'è stato un intervento della dottoressa Angela Basile che ha posto tutta la sua riflessione sulla capacità di tenere un cuore aperto, capace di ascoltare. Non mi voglio rubare altri secondi e ascoltiamo insieme l'intervista che ho preparato alla fine di questa importante sessione. Abbiamo i nostri microfoni di Una Presenza Testimoniante, Angela Basile. docente di etica e bioetica all'Università Tor Vergata di Roma e San Raffaele di Milano e direttore dei rapporti con enti religiosi per Nuova SAIR. Nel suo intervento lei ha parlato oggi della sinfonia della cura, ma in modo particolare vi pongo questa domanda. Per fare il medico, l'operatore sanitario, lei ha detto c'è bisogno di un cuore aperto. Quali sono i rischi se questa scelta non viene fatta con un cuore aperto?
I rischi sono quelli che tutti noi abbiamo esperienza di vedere, cioè il fatto di creare delle situazioni di tecnicismo, di non attenzione a quelle che sono le questioni prime rispetto anche al cura, alla prendersi cura. Quindi ci si trova davanti a persone che apparentemente sembrano sterili da un punto di vista di quello che invece è l'approccio e la relazione dell'umano. E siccome non è possibile che le professioni di cura non tengano presente l'oggetto materiale di questa disciplina, di queste discipline che è proprio la persona umana, è difficile non muoversi con il cuore. Però voglio puntualizzare che quando si dice cuore, io lo dico anche con una dimensione ebraica, il lev, cioè il cuore non è semplicemente il muscolo cardiaco che quindi ci consente il motore di un organismo, ma è anche il centro di quelle che sono le dimensioni più interiori della persona, è il centro anche di quello che noi chiamiamo l'intelletto, la dimensione anche razionale, la dimensione anche emozionale e sentimentale. Avere cuore, quindi avere un'intelligenza del cuore, significa non soltanto avere un'intelligenza cognitiva, perché si conosce o perché si hanno titoli che si possono spendere nelle competenze che pur necessitano, ma significa entrare più profondamente nelle questioni dell'umano e quindi rendersi conto di quello che tu stai andando a fare, di quello che l'altro può donare a te. Ecco, io oggi sentivo persone che dicevano, beh, siamo contenti, abbiamo ringraziato perché le persone hanno capito quello che è praticamente la cura, il prendersi cura attraverso una carezza. Sì, ma la cosa principale è che anche noi in questo senso abbiamo compreso qual è la nostra dimensione umana, facendo sempre lo specchio con quel tu che ci abbiamo davanti, che è quel noi che rende sinfonica anche l'operazione di cura.
Sempre nel suo intervento ha parlato che bisognerebbe fare un esame sull'intelligenza del cuore. Che cosa voleva intendere in particolare? Perché è una domanda abbastanza impegnativa, a quanto penso.
È impegnativa perché effettivamente noi siamo molto attenti alla questione biologica, no? In tutti i sensi. Quindi su questo, qualsiasi cosa abbiamo, andiamo, ci visitiamo, ci facciamo fare cure, facciamo diagnosi, eccetera. Però un pensiero nella riflessione del nostro essere persona, sia come persone che sono curate, come persone che sono invece curanti, lo dovremmo mettere in campo. E in questo senso non è vero che non si possa, se vogliamo proprio schematizzare, avere un metodo, un modus di trattare, non ci siano delle caratteristiche che appartengono alla dimensione di un'intelligenza del cuore, e quindi del cuore anche di questa dimensione di discernimento. Assolutamente sì, sarebbe bello fare dei laboratori proprio su questo, dei laboratori che ci facciano pensare a quella dimensione, che poi è una dimensione di assoluta libertà, che è quella che rappresenta poi fondamentalmente la grande dignità della persona. Ecco perché dico, si può fare, si possono vedere delle caratteristiche. Io penso, per esempio, faccio un esempio banale, come dice Seneca, se si va per esempio, si fa prima alla superbia, no? Quando uno pensa alla superbia, come fai a riconoscere la superbia? Per esempio, un elemento caratteristico del superbo qual è? La vanagloria, cioè quello di dire di sé cose che in verità sono assolutamente non realistiche, assolutamente piene di sé per l'appunto, assolutamente con l'idea di essere eccellenti rispetto all'altro. Quindi ci sono delle caratteristiche che si possono anche paradossalmente segnalare per dire, guarda, su questi elementi forse questa persona tende piuttosto che non tende ad essere superbo. E così vale per tutta una serie di questioni che riguardano l'intelligenza del cuore, perché l'intelligenza del cuore è apertura. La persona veramente intelligente è aperta perché di fondo, riconoscendo se stesso più limitante e finito magari anche dell'altro, ha di base un'umiltà profonda che lo identifica.
Grazie veramente di cuore per aver stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie ancora alla dottoressa Basile per queste sue importanti parole, che ci ha fatto comprendere cosa significa realmente compiere la scelta di diventare medico o infermiere con un cuore aperto. Vogliamo augurare ai tanti giovani che stanno studiando infermieristica e medicina un buon lavoro. Sappiate che avete di fronte delle vite umane che si affidano a voi, alle vostre cure, alle vostre parole, alle vostre attenzioni. sappiate sempre svolgere il lavoro, questa professione importante, con un cuore sempre docile, sempre aperto all'ascolto attivo del malato. Sappiate sempre stare dalla parte del malato, sappiate sempre stare in ascolto dei suoi bisogni, perché l'ammalato ha bisogno di questo, essere ascoltato ed essere anche guarito dalle sue infermità che la vita presente ci pone davanti. Quindi siate veramente testimoni della vita di chi vi sta di fronte. Buon lavoro, giovani universitari che studiate infermeristica e medicina. Ma proseguiamo con la seconda sessione tematica, che è stata dedicata alla vita nascente e alla medicina perinatale, che è stata affidata a cura dell'associazione Difendere la Vita con Maria. L'associazione Difendere con la Vita con Maria è un'associazione di volontariato sorta per promuovere la cultura della vita, i diritti del concepimento e l'atto di pietà del seppellimento dei bambini non nati, in collaborazione con le istituzioni sanitarie e pastorale della vita. Inoltre si è impegnata a rispondere all'appello di Evangelium Vitae per una nuova civiltà dell'amore e della vita. Papa Francesco, il 20 settembre del 2013, incontrando e ricevendo i membri della Federazione Internazionale dell'Associazione dei Medici Cattolici, con le seguenti parole ferma lo sguardo sul volto di Gesù nel concepimento. Dice proprio così Papa Francesco: ogni bambino non nato, ma condannato ingiustamente ad essere abortito, ha il volto di Gesù Cristo, ha il volto del Signore, che prima ancora di nascere e poi appena nato ha sperimentato il rifiuto del mondo. Vogliamo ascoltare insieme ora una parte del piccolo intervento della sessione tematica. Ascoltiamo insieme.
Buonasera a tutti, grazie della presentazione, grazie Don Angelelli. Per me è un piacere e un onore essere qui, perché io sono 33 anni che mi occupo di vita nascente e malata, quindi per me oggi è un giorno importante, perché cominciamo a parlare di questo mondo, e poi spero che nella relazione che farò possano essere sottolineati alcuni tipi di realtà che si sono vissute in questi anni e tutta la difficoltà che abbiamo avuto in questi anni passati a considerare quell'esserino dentro la pancia di mamma come un oggetto degno di medicina. Speriamo che oggi riusciamo a chiarire questo tipo di concetto e a tutte le grandi ripercussioni che questo avrà. Ecco perché il titolo della giornata: vita nascente e medicina perinatale. La medicina perinatale, secondo me, è la prova provata che quell'essere è un essere vivente, un essere umano. Se possiamo parlare di medicina perinatale e prenatale ancora di più, significa che possiamo dire che quello è oggetto di medicina, come vedremo dopo.
Ascoltando queste parole mi viene in mente quanto ognuno di noi deve essere portatore di vita, quanto deve promuovere la vita, specialmente quando ci sono tante gravidanze difficili, nel senso che durante i mesi di gravidanza si viene a sapere che un figlio nascerà con una difficoltà motoria, con una difficoltà psichica, e quindi tante volte si decide di abortire, si dice: questo figlio non è normale, quindi abortiamo. È un dono che ci è stato fatto, perché decidere di abortire? Noi dobbiamo essere portatori, dobbiamo promuovere la vita, non la morte. Quel bambino che c'ha in grembo quella mamma è un dono che è stato fatto, è un dono che dobbiamo custodire, dobbiamo accompagnare. Sicuramente non le dobbiamo lasciare sole, queste mamme a quale vengono a sapere che un loro figlio nascerà con una disabilità, con qualcosa. Dobbiamo accompagnarle, queste mamme. Dobbiamo difendere la cultura della vita. Noi sicuramente, come redazione di Una presenza testimoniante, ci prendiamo l'impegno che nelle prossime puntate dell'anno prossimo dedicheremo un ampio spazio a questo delicato tema, invitando sicuramente i relatori di questa sessione per raccontarci anche che cosa fanno durante l'anno per promuovere e difendere la vita. Quindi ci prendiamo questo impegno nelle prossime puntate. E proseguiamo ancora con la carrellata alle sessioni tematiche. Sono tante, quindi stiamo cercando di raccontare anche forse in un modo veloce le sessioni tematiche. Speriamo che si stia facendo un buon lavoro per voi che ci state ascoltando, per capire che cosa si è svolto durante il convegno. Una sessione che è stata molto partecipata è quella dedicata al ministro straordinario della comunione. Ci sono stati oltre 300 partecipanti a questa sessione, venuti dai paesi vicini del capoluogo di Bari. Questa sessione è stata dedicata, come dicevo adesso, al ministro straordinario della comunione, dal tema in ascolto dei sofferenti. Mi piace definire ministro straordinario della comunione partendo dalla nota della CEI predicata nel Vangelo e curate i malati del giugno del 2006, che è il numero 65, dice proprio questo. Si tratta di una ministerialità da promuovere e da valorizzare come segno di una comunità che si fa vicina al malato e lo fa presente nel cuore della celebrazione eucaristica come membro del corpo di Cristo a cui va offerta la cura più grande. Proseguo ancora dicendo questo: prezioso è il dono che si può offrire ai malati e ai loro familiari attraverso la visita sia a domicilio che nelle strutture ospedaliere presenti nell'ambito della parrocchia. La visita ai malati e ai familiari, fatta a nome della comunità, è sorgente di fraternità e di gioia e li fa sentire membri attivi della comunità ed è segno della vicinanza e dell'accoglienza di Dio. I ministri straordinari della comunione hanno questo importante compito che si recano nelle case dei sofferenti per portare sollievo. Quando si entra nelle case degli ammalati, quando vedo un ministro straordinario della comunione, ma anche un sacerdote, poi io tante volte ho accompagnato dei ministri della comunione a far visita agli ammalati, no? Io non dimentico mai gli occhi che si riempivano di luce vedendo che stava arrivando la Santa Comunione nella loro casa, che l'ammalato si poteva accostare a quel corpo di Cristo, la gioia, ma anche la preparazione nei dettagli. Nel sud Italia si usa in questo modo, che quando viene un ministro straordinario della comunione si prepara sul tavolo di casa una piccola tovaglietta, un crocifisso, un lumino, il Vangelo, per dire: io mi sto preparando ad accoglierti. Anche questo piccolo gesto di preparare dove appoggiare il corpo di Cristo per la preghiera iniziale e tutto, questo fa capire che c'è un'attenzione, una voglia di sapersi accostare a quel corpo di Cristo. Tutta la riflessione è stata centrata di questa sessione sul nuovo profilo di un ministro straordinario della comunione. È stata posta anche la particolare attenzione sull'ascolto del malato, dei suoi bisogni primari. Sappiamo bene che quando c'è la malattia e la sofferenza, le famiglie vogliono parlare, vogliono buttare fuori il dolore, la sofferenza che portano dentro. C'è stata la dottoressa Francesca Alfonsi che ha parlato dell'ascolto delle sofferenze dell'altro. Io, come redazione, alla fine anche di questa sessione abbiamo cercato di fare delle piccole domande alla dottoressa, partendo proprio dall'ascolto del malato e partendo anche dall'ascolto che bisogna dare alle famiglie, e vogliamo ascoltare insieme questa nostra intervista. Abbiamo i nostri microfoni di una presenza testimoniante, Francesca Alfonsi, psicologa dell'ospedale Tor Vergata di Roma. Nel suo intervento il titolo che le è stato affidato è «Ascoltare le sofferenze di un altro». Lei ha parlato anche della differenza della sofferenza e del dolore. Ci può spiegare che differenza ci sono tra questi due termini? Perché alle volte questo termine lo possiamo dire in tutte e due le cose, ma lei ci ha spiegato che è differente.
Allora, sì, spesso sono usati erroneamente come sinonimi. In realtà il dolore fa riferimento proprio al dolore fisico, alla condizione che noi sperimentiamo da un punto di vista corporeo. Quando il dolore diventa acuto e lascia e segna e graffia il corpo in termini emotivi, lascia spazio alla sofferenza. Quindi, mentre il dolore è proprio nocicettivo, cioè un'esperienza fisica che noi proviamo, e in qualche modo è anche più contenibile perché spesso c'è il farmaco che contiene il dolore, la sofferenza spesso, anzi quasi sempre, non ha mai un farmaco che in qualche modo magico sia in grado di contenerla. La sofferenza è proprio indice dell'individualità dell'essere umano, è il segno che rappresenta tutte le varie difficoltà, i vari dolori che si sono accumulati fino a generare la sofferenza.
Lei ha parlato anche dell'ascoltare nel momento della morte. Che cosa significa questo? Perché ascoltare un morente non è facile. Che cosa si raccoglie di questo ascolto del morente?
E il morente ci racconta e ci narra, più che ci racconta, la sua vita. Quando noi siamo pronti ad ascoltare quello che il morente sceglie di dedicarci, noi diventiamo portatori della sua vita. È estremamente difficile, perché stare vicino al morente e starci comodi, come piace dire a me, significa aver prima di tutto elaborato e fatti i conti con la propria morte, con il proprio vissuto di morte. Quando noi ci siamo rappacificati, ci siamo riconciliati con la nostra morte, allora possiamo stare lì e raccogliere gli ultimi racconti che il morente ci dà, i racconti che ci può dare non solo nell'esplicitazione verbale raccontandoci, ma che spesso ci dà nella sua posizione corporea che riassume. Penso sempre a questa cosa: noi non dobbiamo dare nessuna indicazione su come si muore, ma è il morente stesso che dà a noi la ricetta esatta per come avviene la sua morte.
Un'ultima domanda, ecco, ancora ne approfitto. La famiglia in tutto questo, come vive questo ascolto del loro familiare, della malattia?
Allora, la famiglia deve essere trade union di questo ascolto, nel senso che il malato non è solo il malato, ma è il malato e la famiglia. Molto spesso bisogna poter ascoltare il familiare, ma dare uno spazio di parola anche alla famiglia, perché si crea un gioco un po' di parti. Il familiare non esprime la sua sofferenza al paziente perché ha paura di recare altra sofferenza. Il paziente non esprime la propria sofferenza al familiare perché ha paura ancora di più di appesantire la sua sofferenza, e c'è un silenzio tacito che è in realtà soltanto proprio che nasconde tanta sofferenza delle due parti. Bisogna saper ascoltare la famiglia, dargli uno spazio ed accogliere la famiglia esattamente come accogliamo il paziente.
Grazie di essere stata con noi. Buon lavoro. Le parole che abbiamo ascoltato della dottoressa Alfonsi ci fanno riflettere, perché quando ci si accosta a un malato dobbiamo entrare in punta di piedi nella vita dell'altro, senza forzare le cose. Noi dobbiamo ascoltare quello che l'ammalato ci dice in quel momento, e noi dobbiamo essere capaci di sapere ascoltare e dare delle risposte per quello che possiamo. Io dico sempre una cosa, che un ammalato ha una marcia in più, ha una capacità di saper cogliere se la persona che sta ascoltando, il ministro ordinario, il sacerdote, ma chiunque, stia veramente ascoltando con attenzione, perché gli ammalati hanno questo modo di vedere, se veramente stanno ascoltando con un cuore aperto, come diceva anche prima la dottoressa Basile, no? Quando ci si accosta all'ammalato dobbiamo stare lì. Ci dobbiamo liberare da tutti i nostri problemi, da tutte le nostre cose, per donare il tempo a lui. E quel tempo è un tempo di cura, un tempo di relazione. Quindi quando ci accostiamo a un ammalato, sappiamo sempre metterci nella predisposizione di saper ascoltare e di saper accogliere. Perché l'ammalato ha sempre qualcosa da dirci alla nostra vita. Ed eccoci ancora a raccontare insieme le sessioni tematiche del convegno. Vogliamo proseguire con trattare la quinta sessione tematica, che ha avuto come tema Frates, abbiamo a cuore la vita. Già dicendo la Frates capite bene che stiamo parlando dell'approfondimento del tema della donazione di sangue. Voglio ricordare a tutti che poche settimane fa, precisamente il 14 giugno, abbiamo celebrato la giornata mondiale del donatore di sangue, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Perché è importante donare oggi? Uso le parole della dottoressa Gina Zinni, che dice proprio questo. Cito testuali parole. Le trasfusioni di sangue e dei suoi componenti permettono di salvare milioni di vite umane ogni anno. Contribuiscono a garantire una qualità di vita migliore a chi soffre di malattie croniche e sono indispensabili per poter effettuare procedure mediche e chirurgiche complesse, senza dimenticare il ruolo cruciale in caso di disastri di origine naturale o umana. Quindi questo è il significato di cosa significa donare. Ma voglio tornare un po' indietro, in modo particolare al 20 febbraio del 2016, quando a Roma si è tenuto il giubileo dei donatori di sangue. Il Papa, durante l'udienza giubilare in Piazza San Pietro, gremita di fedeli, c'erano oltre 25.000 donatori provenienti da tutta Italia, il Papa si è soffermato sul volere del coraggio di spendersi in prima persona. Il Papa ha detto proprio questo ai donatori: impegnarsi vuol dire mettere la nostra buona volontà e le nostre forze per migliorare la vita, soprattutto nelle situazioni dove c'è sete di speranza. Il Papa ha esortato i donatori a donare sangue sempre, che vuol dire donare speranza a chi ha bisogno di sangue. Nella sessione che è stata curata dalla Frates, si è parlato di come l'Associazione Nazionale Frates in Puglia nasceva, toccando gli aspetti etici e cristiani del dono. Ci sono state delle testimonianze di donatori e di riceventi pugliesi e infine è stata data la parola ai giovani, parlando del ruolo dei giovani all'interno della Frates in Puglia. Vogliamo ascoltare insieme ora il dottor Vincenzo Manzo, presidente della Consociazione Nazionale Frates. Abbiamo ai nostri microfoni di una presenza testimoniante il presidente nazionale della Frates, Vincenzo Manzo. Siamo al 24esimo convegno nazionale di pastorale della salute che in questi giorni si sta svolgendo a Bari ed è stata dedicata una sessione alla Frates dal titolo Abbiamo a cuore la vita. Ci vuole spiegare, signor presidente, che cosa avete parlato in questa giornata?
Abbiamo affrontato i temi legati alla donazione del sangue come attività, diciamo così, di volontariato, di solidarietà specifica per quello che riguarda appunto la sanità, in questo caso l'utilizzo del sangue per la cura di malattie oppure supporto di interventi oppure per emergenze particolari. Quindi la nostra associazione, la Frates appunto, che si occupa insieme ad altre associazioni di questo argomento, oggi ha voluto trattare particolarmente la sua presenza in Puglia, evidenziando sia gli aspetti di carattere generale ma anche gli aspetti organizzativi e di come la nostra associazione sia nata in questa regione, nella quale svolge un'attività primaria, sempre in collaborazione con le altre associazioni, perché il nostro contributo serve ad avere, a garantire l'autosufficienza, quella che chiamiamo autosufficienza ematica di sangue, per i nostri concittadini, e quindi mettiamo tutti in condizione di poter essere curati. E il ruolo della Frates è un ruolo importante in questo senso. Abbiamo voluto sottolineare questi aspetti e come, ripeto, siamo nati dal nulla. Siamo stati capaci di, insieme sempre ad altri, di debellare un fenomeno odioso che era quello negli anni 70 e 80 della mercificazione del sangue, di donare il sangue dietro remunerazione, e quindi garantire qualità, sicurezza e tranquillità per le famiglie. E quindi, questa è una cosa che, diciamo, in un certo senso ci inorgoglisce, ma nello stesso tempo ci è dato la possibilità di poter mettere in campo tutte le nostre forze, le nostre energie, le nostre capacità a servizio degli altri.
Un'altra domanda che vi pongo e poi terminiamo: che cosa ha fatto la Frates nel tempo della pandemia, in questo grande momento così particolare del mondo?
La Frates ha continuato a svolgere il suo lavoro di raccolta di sangue. I primi giorni della pandemia c'è stato un disorientamento, nel senso che non si sapeva bene che cosa fare, come muoversi. ma dopo una settimana, quando si sono definite le procedure, il modo di comportarsi negli ospedali, eccetera, la donazione di sangue è ripresa e siamo stati capaci di garantire, anche se ci fu una riduzione complessiva degli interventi, di garantire la copertura per tutto l'anno. Adesso, a pandemia finita, le cose stanno riprendendo. C'è stato un momento di calo, ma la donazione sta riprendendo. Quest'anno, i primi mesi di quest'anno vanno bene. Naturalmente c'è un problema di ricambio generazionale, che è un fenomeno però che interessa non solo noi, interessa un po' tutte le associazioni di volontariato e forse non tutte le associazioni, tutte le organizzazioni, anche quelle politiche probabilmente, di tutte le della vita insomma sociale di uno Stato. È un problema che bisognerà affrontare. Però abbiamo fiducia perché non saranno moltissimi, ma i giovani ci sono. E sono dei giovani estremamente validi, come avrà modo di conoscere poi fra poco.
Va benissimo, vi ringraziamo, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie al dottor Vincenzo Manzo per aver condiviso con noi alcuni passaggi della sessione tematica. Ma voglio ricordare a tutti voi chi può donare il sangue, vi voglio dare un po' di indicazioni. Possono donare chiunque, uomo o donna, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, in condizioni di buona salute e con un peso superiore a 50 kg. Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto alla giornata di riposo retribuita che va a donare. Chi dona per la prima volta, aspirante donatore, può farlo esclusivamente dopo aver effettuato un colloquio preventivo con i medici ed esami di controllo di pre-donazione. Ricordo a tutti che donare sangue e plasma è facile, è sicuro, è un piccolo gesto ma di grande responsabilità e solidarietà, specialmente in questo tempo di estate a quale, per via dei tanti incidenti e tanti altri problemi, il sangue serve. Quindi andiamo a donare appena c'è possibile, possiamo farlo veramente con, come ho detto prima, è un gesto di responsabilità ma di grande solidarietà.